allora solo se l'icona, l'immagine è viva, in qualche modo va dentro meglio dentro, ci tocca meglio, no? Ci penetra meglio di noi, ci suscita tante cose. Allora ho pensato al mantello, il mantello della misericordia. E come leggerete poi con calma sulla lettera pastorale, ecco, l'immagine del mantello mi dice almeno due o tre cose, così molto semplici. Che anzitutto siamo al sicuro, oh, siamo a casa, il mantello è la casa, è la casula del prete. Il prete mette la casula, che vuol dire casa, vuol dire mantello, la casula, no? Siamo al sicuro, Dio ci custodisce sotto il mantello. Noi siamo protetti di qualsiasi cosa, perché l'essere nel mondo vuol dire essere un po' come l'immagine di San Sebastiano. Ce l'avete in mente l'immagine di San Sebastiano? No, che è tutto pieno di frecciate che vengono da fuori. È l'immagine interessante perché ci dice come la vita normale di ogni giorno è fatta così. Saranno piccole frecce, saranno piccoli puntini, col lago è piccolo, ma certamente siamo presi di mira da tante cose. Anzitutto dal freddo, dal caldo, per dire, dalla fame, dalla sete e così via, insomma, tutto quello. Allora, il mantello è questa presenza del Signore Padre, il Padre, che ci protegge, che ci accoglie, ci protegge, ci custodisce, ci accarezza, ci ama. Ecco, allora dice bene la misericordia del Padre, che tutto questo è tanto di più, perché la misericordia del Padre appartiene a Dio e, per così dire, è misteriosa. Io non ne posso capire più di tanto, come la grazia, come l'amore di Dio. Sì, noi parliamo un po' facilmente della grazia, del dono, del perdono di Dio, dell'amore di Dio, la facciamo la bocca fino a qua le orecchie, ma in fin dei conti poi stringi, non c'è dentro molto, sono parole molte volte, spesso dette anche con amore, dette con devozione, ma che non, spesso non contengono, per così dire, non colgono l'amore di Dio, la bellezza di Dio, la misericordia di Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di fare un'esperienza che tenga conto di vari elementi, come sto dicendo, cioè le nostre emozioni, l'emozione di essere davanti a Dio. Avete mai provato questo? L'emozione di pregare nella vostra stanza, l'emozione di stare in famiglia a mangiare con i vostri nipoti e figli. Cosa volete di più dalla vita? L'emozione e così via. Tutte queste emozioni, certamente sono, non sono il tutto, è un aspetto dell'esistenza. Noi dobbiamo andare oltre, ecco, partire dalle emozioni per salire sempre di più a quello che è, per così dire, la natura di Dio, la identità di Dio, cioè chi è Dio per noi, che si manifesta come misericordioso. Siate misericordiosi come il Padre vostro che sta nei cieli. Dunque, questo mantello ci dice questo e tante altre cose. Questo è il primo versante, no? Poi c'è il mio mantello. Eh sì, il mantello della misericordia. Non è solo il mantello di Dio, e ci stiamo bene tutti sotto lì, no? Belli e brutti, cattivi, invidiosi, gelosi. Ci sta dentro un mantellone di quelli proprio grandi come il mondo, come l'universo. Ma poi c'è il mio mantellino. Chi sta dentro il mio mantellino? Chi accolgo sotto il mio mantello? Voi mi direte, beh, mia moglie, mio marito, certamente, certamente, certamente. Ma poi ci sono i figli, poi ci sono i nipoti, certamente. Ma basta così? Poi chiudiamo la porta, gli altri, chi è dentro, dentro, chi è fuori dal mantello, ci stringiamo così, tutto, che bello stare insieme così sotto il mantello. No, no, non è sufficiente. Sotto il mantello ci stanno tante persone, soprattutto quelle che hanno bisogno del mio mantello. Non saremo chiamati forse a fare come San Martino, che abbiamo festeggiato pochi giorni fa, no? Quali sapete tutti che San Martino, nella leggenda della sua vita, storia o meno storica, ci importa anche poco, tutto sommato, ma è una grande parabola, una grande immagine, che a un certo punto Martino, vedendo questo povero, nudo, eccetera, scende da cavallo, spezza il suo mantello e metà glielo dà all'altro. Ecco, accogliere sotto il nostro mantello le persone che hanno bisogno. Quindi c'è la misericordia del Padre. E poi leggerete, se volete, cosa comporta, come viene, per così dire, rivelata nella storia della salvezza, fino a Gesù, che è l'espressione più alta della misericordia. E poi c'è la nostra misericordia. Siate misericordiosi come? Come? Katos, se volete per una parola in greca, lo stavo dicendo in dialetto bergamasco, ma non posso dirlo, no? Come? È il come che ci intriga, è il come che ci intriga, perché il Padre che è misericordioso lo è comunque, ma la difficoltà è che sia io misericordioso, comprendete? Come il Padre, non come voglio io, perché altrimenti abbiamo finito ancora la storia, eh? Ecco come, allora, questo come il Padre vostro ci mette veramente in difficoltà. In difficoltà in che senso? Non per autodistruggere, oh, come sono cattivo, come sono egoista, come sono... Serve, non serve questa autodistruzione. Quello che porta a costruire, come il Padre, come posso io diventare come il Padre? Come posso la mia giornata, i miei giorni, le mie ore, i miei anni, tutto quello che sono, insomma, perché sia davvero per gli altri misericordioso. E qui si apre uno scenario, direi, straordinario per ciascuno di noi, per ciascuno di noi. Allora, anzitutto bisogna capire bene e comprendere nella ispirazione dello Spirito che cos'è la misericordia del Padre. Andate a leggere appunto quel poco che ho scritto, poi potete fare altre voi digressioni. E dall'altra però non sfuggite al fatto che abbiamo un mantello, ciascuno di noi ha il mantello. E non deve essere un mantello floscio, ma un mantello che si allarga sempre di più, che abbraccia sempre di più. Com'è bello vedere persone, famiglie, che sanno allargare sempre di più il loro mantello. Non lo chiudono, non si accontentano di aver caldo loro, e gli altri stanno al freddo. Che importa a me se gli altri sono al freddo? Peggio per loro, si arrangiano, non sono stati furbi come me, non hanno guadagnato come me, non ha ricevuto l'eredità come me, non ha fatto questo e questo come me, e allora si arrangiano. No, il cristiano non deve mai arrivare a questo verbo, arrangiarsi. Allora ecco che, dicevo, la misericordia si apre, la nostra misericordia. Il Papa ci dice, cogliendo, attingendo alla tradizione catechistica della Chiesa, ma non solo, le opere di misericordia, opere di misericordia corporali, opere di misericordia spirituali. Se voi le fate passare una per una, voi le conoscete perché avete fatto il catechismo di Pio X, i nostri ragazzi non le sanno perché questo catechismo non lo fanno più, fanno altro, e va bene, pazienza, ma queste sono le opere di misericordia strettamente evangeliche. Non le ha inventate il San Tommaso d'Aquino, non le ha inventato Santo Alfonso di Liguori, non le ha inventate San Giovanni Bosco, non le ha inventate un parroco o un vescovo, no. Sono evangeliche, sono traduzioni leggibili, cioè facili, di tutto quello che è il Vangelo. Basta che voi vi atteniate a queste sette opere di misericordia spirituali e corporali. Mi direte, ma io non sono santo, ma io non sono un frate, ma io non sono un prete, ma io non sono un monaco, ma io non sono chiamato alla perfezione. Non è così che si ragiona. Io sono chiamato a essere figlio di Dio e dunque a vivere quello che il figlio di Dio mi ha detto nel Vangelo. Semplicemente così. Poi le varie perfezioni, lasciatele a chi le vuole. Voi dovete diventare perfetti, voi, ciascuno di noi, è chiamato alla perfezione. Una volta si diceva, giustamente, siamo chiamati alla santità della vita, ciascuno secondo il suo stato di vita, no? I famosi stati di vita, no? Per i quali il Signore, lo Spirito Santo, eccetera, la Chiesa, donava tutto quello che era necessario per rendere perfetto quello stato di vita, cioè il cammino, la via della santità per ciascuno secondo il proprio stato di vita, le proprie vocazioni. Ebbene, la misericordia corporale o spirituale è un aiuto perché ciascuno di noi possa veramente giorno per giorno in questo anno straordinario del Giubileo vivere profondamente l'amore, la grazia di Dio. Se prendete in mano, se volete, ecco, queste poche righe che vi ho scritto, cioè che ho sintetizzato, voi capite che ci sono dei vari capitoletti, dei vari passaggi, no? Che in fondo ci aiutano a stringere su alcuni passaggi della nostra vita, per non essere generici, evidentemente. Ecco, se volete andiamo al secondo, Dio ci aspetta sempre. Proviamo a vedere questo aspetto della misericordia. Qualcuno potrebbe dire, il Papa lo dice anche nella Misericordia Vultus, nella bolla di indizione, qualcuno potrebbe anche dire, ma sono talmente piatto, sono talmente arido, sono talmente mediocre, sono talmente poca cosa, diciamo, che mi sembra impossibile, no? Camminare verso un livello, un grado di perfezione a cui sono chiamato. Oppure può dire, ne ho commesse di tutte nella vita, da giovane e da vecchio, no? Ne ho fatti tutti i colori, senza tregua proprio, sono andato a cercarle tutte nella vita. Come posso io pretendere la misericordia del Padre? O nella mia vita non ho mai approfondito bene la mia fede, sono rimasto all'infanzia, alla prima comunione, e quindi non conosco niente, non so chi è Gesù, non so chi è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, non so chi è la Chiesa, non so i sacramenti, non so le virtù, non conosco niente di tutte queste robe qua. E allora no, non ce la faccio, torno indietro, mi fermo. Ecco, guai a voi se lasciate adito a queste tentazioni, a queste tentazioni. E allora ecco, dico qui, il Padre ci aspetta sempre, sempre ci aspetta. Non c'è nessuno impedimento di nessun genere, anche quelli che ha messo la Chiesa, direbbe Francesco, anche gli impedimenti che ha messo la Chiesa, giustamente, per un ordine della nostra esistenza, della nostra coscienza, anche quegli impedimenti il Signore li può scavalcare quando vuole e come vuole. Perché? Perché vuole la nostra salvezza e vuole la nostra felicità. Il Vangelo di Matteo presenta la predicazione di Gesù a partire dalle beatitudini. Matteo 5, 1 in avanti. Ecco, se voi andate a vedere questa pagina straordinaria delle beatitudini, trovate le modalità con cui Dio ci traccia la strada per giungere a Lui e per essere come Lui. Beati i poveri, beati i miti, beati i pacifici, beati gli afflitti e così via. Ora, queste beatitudini ci dicono come giungere a Dio, come raggiungere la felicità. La felicità. Chi è felice? Nessuno. La felicità è solo in paradiso. Tuttavia, noi qui possiamo gustare la felicità. Possiamo gustare la felicità. Quando cioè ci siamo liberati da tutto ciò che ci impedisce del nostro io, no? Che è come un vincolo, come una prigione, per così dire, ci siamo liberati e pian piano raggiungiamo la felicità del cuore, la pace del cuore. Dio ci aspetta sempre. E allora cosa ci aspetta sempre? Però non come marmocchi, ci aspetta sempre come persone libere, come persone che decidono, come persone responsabili. Ecco allora, convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi, anche questa parola importante della misericordia. Sì, la misericordia è grazia, la misericordia è stare sotto il mantello di Dio, ma il Signore chiede a noi la conversione, cioè non possiamo stare sotto e far finta di nulla, come se fossimo chissà dove. Sotto il mantello di Dio dobbiamo essere, per così dire, adeguati a questa condizione di essere nella comunione con Dio, e dunque ecco la conversione. Cosa vuol dire conversione? Anzitutto la conversione chiede almeno che ci rendiamo conto che siamo peccatori. Ci convertiamo da che cosa? Da che? Qual è il cammino da fare dentro la conversione? Io mi trovo qui e devo arrivare qui. Cosa ci sta dentro in questo cammino? Cosa devo fare in questo cammino? Ecco il cammino di conversione. E che cos'è la conversione? Allora, se io guardo dentro di me e guardo un po' le coscienze, la conoscenza che ho delle persone, trovo che la conversione non è facile. Non è facile. Perché non è facile? Perché noi siamo per natura conservatori. Anche il più estremista di noi, anche quello è conservatore. Conserva se stesso, laddove è. Allora cosa vuol dire? Che il cammino di conversione è un cammino duro, duro, di analizzare i nostri comportamenti, le nostre scelte, i nostri pensieri e mutarli. Cioè farli diventare non secondo Carlo Mazza per me, ma secondo Dio, che è tutt'altra cosa.